abbiamo con noi, con grandissimo piacere, per la seconda volta consecutiva, l'onorevole assessore alla regione transizione ecologica e trasformazione digitale, che ci vuole un quarto d'ora, il primo blocco è già partito praticamente, per annunciare Roberta Lombardi, che è con noi.
Grazie, buongiorno, bentornata, ben trovata.
Graditissimo ritorno.
E quindi è gli inascoltabili, ma con gli...
sai che stavolta non me lo ricordo io adesso.
E lui fa così.
Non me la ricordo, per non è l'età, è che so proprio un po'...
Ma ci puoi arrivare, ci puoi arrivare. Di che parliamo?
Di ecologia,
quindi,
ma non è gli insostenibili,
esatto.
È gli insostenibili.
Hai visto che ci potevi
perché
arrivare?
Io sono condannato ad essere il vostro capro espiatorio, sempre questa figuretta del rintronato, ma non è
perché
per la mia.
Mi viene bene,
velassi. Perché ho un po' preso l'abitudine. E sto scivolando nell'età giusta per, ma io so già 10 anni che combatto contro questa figura.
Però se la figura del vecchietto ti viene bene, lo dice anche l'assessore Roberta Lombardi, ormai c'è, cioè, questa
parte,
è proprio una cosa sdoganata.
Diciamo.
No?
Sì, assolutamente.
Ecco,
sì.
Molto bene, sì. Molto bene. In regia c'è Leo Sinibaldi, in redazione c'è Romina, in studio con noi, social, redazione c'è anche Manuela. Tantissime le cose da dire, come al solito, insomma, divideremo quest'ora, l'appuntamento, insomma, fissatelo il venerdì a partire dalle ore 11, chiaramente, perché un'ora la dedicheremo tutte le settimane, tutti i venerdì, proprio alla questione ecosostenibilità, con tante opportunità anche per voi che ci ascoltate, perché ci sarà, come abbiamo già detto, anche una parte dedicata ai bonus, ai bandi, a tutte quelle cose che forse non sappiamo neanche dove andare a cercare. La scorsa settimana abbiamo fatto un po' una puntata zero, abbiamo spiegato un pochino di che cosa parleremo e nel dettaglio. Allora, ricapitoliamo di che cosa parleremo oggi.
Allora, abbiamo innanzitutto due buone eco-notizie dall'Italia: l'approvazione dell'introduzione in Costituzione della tutela dell'ambiente e l'approvazione sulla legge per l'agricoltura biologica. Poi parleremo di un'altra riserva naturale, un'altra area protetta della Regione Lazio, ve ne presenteremo un'altra, è la riserva regionale della Duchessa. Avremo
riserva che ci riserva una meravigliosa sorpresa, di cui poi parleremo dopo.
Una meravigliosa sorpresa, okay, a livello mondiale. Assolutamente. E poi nel terzo blocco presenteremo il bando che è partito lunedì, che si chiama bonus chilometro zero Lazio, che va proprio a valorizzare l'eccellenza del nostro territorio aiutando chi le veicola, quindi ristoratori, bar, alimentari.
Scommetto che molti non sanno neanche dell'esistenza e quindi siamo qui proprio per
facciamo informazione di servizio.
Assolutamente sì. Buongiorno, bentornato Nicola Caprera.
Buongiorno, meravigliose.
Come stai? Dimmi come stai.
Come meravigliosi.
Tu non sai che c'è una radio che fa un programma di sera con un ragazzo, una ragazza le chiama le ragazze nel pallone, una
cosa non è la nostra, però è un'altra trasmissione.
Però si fa così, si dà precedenza.
Sei meravigliosa anche tu.
Alla femminilità. Alla tua parte femminile. Facciamo.
Ma che è importante sicuramente.
Come no? Cioè, allora volevo chiedere all'assessora.
All'assessora?
Possiamo trovare qualche minuto,
sì,
per parlare con te della problematica legata agli aumenti di luce e gas, che all'inizio sembrava una cosa che dice arriverà una stangata di qualche centinaia d'euro durante l'anno, senza, perché non facciamo questo di lavoro, non tutti, senza considerare il risvolto invece a cascata dove l'effetto domino che questa cosa provocava. E ho sentito un responsabile di Confindustria dire che questi sono scenari e listini da guerra. Cioè i prezzi
è
che
vero,
si sono alzati,
assolutamente.
Tante aziende si stanno fermando perché non conviene, come si dice, il gioco non va alla candela, detto alla romana, ma proprio il senso è che i costi sono superiori ai ricavi.
Certo.
Poi ho letto che Draghi farà un intervento, chiederà, giustamente un mio amico stamattina ha scritto, ma con chi parla, con lo specchio? Cioè, se tu sei tu che aumenti, sei tu che poi dici moglie ti chiediamo di diminuire, ci puoi spiegare bene qual è lo stato attuale realistico e soprattutto qual è lo scenario realistico futuribile prossimo?
Assolutamente.
Grazie.
Assolutamente. A dopo allora.
Tra l'altro, insomma, a me sembra che stia aumentando un po' tutto. Cioè, io l'altro giorno ho visto una fila folle alla pompa di benzina. Che mi sono pure domandata, ma niente, c'è uno sciopero e io non lo so.
Aspetta, che è più importante. La benzina, gas, la luce, ora vi dico una cosa, che le zucchine,
sì,
c'è una cazzata. Ieri per comprare, 2 chili di zucchine per farle per 4 persone ci sarebbero volute 24 euro. Con 24 euro ci compravo il crudo.
Dei carburanti incidono sui costi
del trasporto.
Sì,
trasporto,
ma sulle zucchine, soprattutto non essendo prodotto di stagione, ma prodotto di serra, vanno riscaldate le serre, quindi non è solo il trasporto, ma anche la coltivazione. Bisognerebbe comprare le verdure di stagione.
Bravissimo. Infatti, io sono tornata un po' indietro in questo senso. Io ormai compro solo le verdure di stagione.
Giusto.
Il pesce, sinceramente, vado a comprarlo solo da persone di cui mi fido. La carne, vado. Cioè, cioè a me la cosa che fa proprio più ribrezzo è il petto di pollo. Poi andiamo su tutte le buone notizie, insomma, se sulle buone notizie, le due buone notizie che ci ha portato stamattina l'assessore. Però se voi vedete, non so se vi è mai capitato di vederlo un pollo, ma com'è possibile che ci abbiano un petto che pesa, non so, 3 kg di petto di pollo? Cioè c'è qualcosina che non va, no? Quindi su questo sono
sulla
tornata
carne,
un pochino indietro.
Sì, sì.
Allora, partiamo però intanto dalle buone notizie, dai, ce le stavi già annunciando nel nostro sommario, entriamo nel dettaglio della prima?
Allora, la prima buona notizia è l'inserimento dell'ambiente nella Costituzione, una vittoria storica e che è anche figlio dei tempi finalmente, perché significa che tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, quindi diciamo quel patto che ci tiene tutti insieme, l'ambiente viene posto come principio fondamentale da tutelare. È stato introdotto nell'articolo 9, che è quello che promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, anche la tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E poi la legge dello Stato disciplinerà i modi e fare i modi e le forme di tutela degli animali. Altra cosa molto importante che ha comportato l'introduzione dell'ambiente nella Costituzione è il fatto che all'articolo 41, sempre della nostra Costituzione, che è quello che parla dell'iniziativa economica libera, ovviamente un principio importante, ma che a volte è andato in contrasto in questi anni con le tutele sociali, con la protezione ambientale, eccetera eccetera. Da adesso, da quando qualche giorno fa è stato introdotto questo, cambiato questo articolo con l'introduzione dell'ambiente, l'iniziativa economica privata rimane ovviamente sempre libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. Smettiamo di mettere in contrapposizione l'iniziativa economica e il lavoro che ne deriva con la tutela ambientale e le ricadute sulla nostra salute.
Questo è un passo importantissimo, io trovo, perché è proprio quello che dovrebbe fare lo Stato, cioè lasciare l'imprenditoria privata libera, ma sotto certe regole, che non può essere, no, non si può fare quello che ti pare.
Fate
perché
come
sono,
pare,
no?
Certo.
E questo non vuol dire che diventa una dittatura, diventa un controllo a favore del cittadino. E tra l'altro la cosa bellissima è che ci deve essere stato un consenso molto alto, perché che io sappia, per modificare la Costituzione non ci vuole la maggioranza semplice, ci vuole una maggioranza molto,
no,
molto
tra
alta.
Tra l'altro ci vogliono due passaggi in ciascun ramo del Parlamento con lo stesso testo approvato nella stessa identica maniera.
Esatto,
quindi
esatto.
Insomma,
è un
significa che il lavoro che è stato fatto anche a livello parlamentare di sensibilizzazione di forze politiche che comunque vengono da sensibilità diverse, è inutile che ce lo nascondiamo. Significa che effettivamente questo lavoro di incontro è stato proficuo, ed è proficuo per noi cittadini, perché finalmente l'ambiente e la salute sono, come dire, valori fondamentali da tutelare.
Che vanno al di là delle polemiche fra partiti, insomma, no? È un bene comune che dovrebbe essere, come è stato in questa occasione, tutelato da chiunque si occupi del bene pubblico.
Ma
insomma,
anche perché poi, insomma, è proprio una roba storica, no? La modifica della Costituzione, chiaramente.
Rarissima, insomma, tra l'altro.
Infatti,
io non so quando è successo l'ultima volta, ma insomma, non è che succede ogni 5-6 giorni modificare la Costituzione.
Ma questa quindi è una cosa già in vigore?
Assolutamente sì, c'è un periodo dall'approvazione della Costituzione che dà la possibilità a 5 consigli regionali o a, mi pare, un quinto del Parlamento di poter proporre un referendum confermativo di questa modifica costituzionale. Io non penso che francamente ci sarà qualcuno che avrà voglia di far perdere tempo e risorse anche economiche per organizzare
soldi,
una consultazione referendaria piuttosto che elettorale. Ovviamente comporta anche
perché dovrebbe esserci qualcuno non d'accordo?
No, mi pare che, come dire, finalmente dopo tanti anni si è acquisita una consapevolezza su questi temi assolutamente trasversale, come diceva prima Blas.
Certo.
Facci un esempio pratico proprio rapido.
Chi?
Che cambia? Tu.
Di che cosa? Di questa cosa qui. Beh, io non sono un costituzionalista, ma insomma, mi stai prendendo in giro?
No, assolutamente.
No. Io invece voglio fare un'altra domanda sull'aumento delle bollette, eccetera. La cosa che non mi spiego.
Sempre prevenuto. Come gli chiedo una cosa perché lo prendo in giro?
Sì, ma cioè ho dei miei motivi. Si chiama l'esperienza, che è insomma una dote dei vecchi, come sono io. Ma quello che non capisco è che si parla di questo aumento del 55% nelle bollette, eccetera. Ma io so, perché ho sentito spesso, per esempio, faccio l'esempio, una piscina che aveva una bolletta di 8.000 euro e gli è arrivata una bolletta di 30.000 euro, cioè quasi il quadruplo, non è il 55%, è quasi 400 volte tanto. Com'è possibile che ci sia una differenza così abissale fra le bollette degli utenti normali e le aziende industriali, insomma, che hanno veramente, cioè non è che rischiano, si devono fermare, non
dipende,
possono sostenere questi costi.
Dipende ovviamente dai consumi energetici, un conto è un consumo di una famiglia dove magari tra l'altro stai mezza giornata fuori tra scuola e lavoro e quindi le tue utenze sono spente durante la giornata, il riscaldamento o il raffrescamento durante l'estate magari lo fai solo, lo limiti alle ore della tua effettiva presenza a casa. Un conto è un'attività economica che ha dei consumi continuativi magari nel momento in cui la, come dire, il costo dell'energia è anche massimo.
Sì, ci perché sono le ore più
ci sono
calde,
molte aziende,
diciamo.
Pensiamo anche a tutte le aziende, quelle che chiamano le hard to abate come emissioni, sono aziende che magari fanno produzione di ceramiche piuttosto che vetro, piuttosto che hanno bisogno, le aziende siderurgiche, quelle che lavorano il metallo, l'acciaio, hanno degli alti forni che devono raggiungere temperature altissime per, come dire, proprio lavorare e per funzionare, e ovviamente hanno dei consumi pazzeschi e anche delle emissioni, per queste sono, diciamo, rientrano anche in quel settore che vi dicevo prima.
Assessore Roberta Lombardi, c'è una seconda buona notizia, no? Che è quella relativa invece alla legge sull'agricoltura biologica, giusto?
Esatto.
Visto che prima abbiamo fatto riferimento alle zucchine.
Esatto, cioè, una legge che si aspettava da 10 anni, noi come Italia.
Ci è voluto un po'.
Sì, ci è voluto un po', però alla fine il risultato
ce l'abbiamo fatta.
Non è ancora definitivamente approvata perché deve fare l'ultimo passaggio in Senato, però anche qui nel corso dei passaggi parlamentari si è raggiunto, diciamo, un consenso unanime, un lavoro anche molto di limatura, e alla fine è stata approvata e come dire, garantirà che i nostri prodotti biologici, che costituiscono una fetta importante del nostro export, perché ogni
certo.
anno praticamente equivale l'export dei prodotti bio italiani a un 7,5 miliardi di euro.
Ammazza, quindi una bella cifra.
Ed è in costante crescita.
Ed
se
è in
non
costante
sbaglio.
Crescita, assolutamente. Dobbiamo anche andare a traguardare quelli che sono gli obiettivi europei di al minimo 25% di terreni agricoli destinati a colture, a coltivazioni biologiche. In questo momento siamo come Italia intorno al 16,5%.
Quindi ci manca ancora un pochino.
Quindi ci manca ancora un pochino. Nonostante questo, non solo esportiamo prodotti di eccellenza, ma esportiamo prodotti di eccellenza sani. Questa legge riconosce questa bollinatura perché dà una tracciabilità totale della filiera. Quindi il terreno.
E non c'era già, io pensavo ci fosse già un tracciamento della filiera.
Allora, questa, diciamo, la legge parte 10 anni fa da un'inchiesta di Report, se non vado errato, proprio perché c'era una tracciabilità, c'era anche una certificazione biologica.
Ecco.
La polemica dell'epoca, anche giusta, era che siccome non c'era una normativa di riferimento, in un certo qual modo si erano auto-organizzati i produttori del biologico e avevano
diventando i controllori di loro stessi,
esatto,
praticamente.
Avevano costituito,
chi
diciamo,
decideva se era.
Esatto, quindi adesso invece il percorso viene codificato, le tecniche agronomiche vengono codificate, e tutta la filiera come viene composta e come deve trattare, quindi gli alimenti che vengono prodotti o vengono trasformati, viene disciplinata, e quindi abbiamo, come dire, un marchio, una certificazione terza che garantisce al consumatore sulla salubrità di quello che si mette in tavola. Consumatore italiano, perché siamo per il chilometro zero e dopo ne parleremo, e consumatore estero, che così, come dicevo prima, ha modo di, come dire, gustare le tipicità italiane con la consapevolezza che oltre a essere molto buone sono anche molto sane.
Molto sane.
Guarda, in questo senso fammi dire che credo che, ringraziando il cielo, la comunicazione, ma proprio il grado di consapevolezza, no, sia molto aumentato in questi anni. Io ho 32 anni, vado a comprare la verdura sotto casa a chilometro zero nell'azienda agricola dove coltivano solo quello che è di stagione.
Di stagione, quello è un grande segreto.
Che poi io, certo, vi dico la verità, sono assolutamente ignorante. Così come sotto tante cose, no? Blas, so che lo stai pensando. Anche in questo senso, un po' di tempo fa, la mia appunto persona di fiducia ho detto: ma le melanzane? Dice, no, le melanzane in questo periodo non ci stanno, no. Ma io che ne sapevo? Cioè, io sono, in realtà, fino a un po' di tempo fa, compravi la qualunque, se tu vai al supermercato trovi qualunque cosa, no? Però questo mi ha fatto fare tante domande. Apro proprio rapidamente qui una cosa. Tutta questa necessità di tornare del biologico, di tornare quasi indietro, no? Cioè andare a comprare l'uovo da chi c'ha le galline, il pollo appunto da chi li coltiva, la verdura solo di stagione, mi lascia molto perplessa sulle varie multinazionali. Cioè l'idea che i miei nonni sono andati avanti a pane e acqua e a pasta fatta in casa, perché quello c'avevano, soprattutto se non eri tra virgolette benestante, e sono cresciuti benissimo senza tanti problemi. Noi oggi abbiamo celiachia, diabete, grano che non va più bene, perché? Perché da un chilo di grano prima ci facevi
intolleranze, allergie,
di tutto e di più, prima ci facevi, faccio per dire, un chilo di pasta, mo ce ne fai 10. E questo mi mette tantissimi dubbi sulle multinazionali.
Allora, negli anni, rispetto a, come dire, i nostri nonni, sono cambiati sia i numeri della popolazione mondiale,
certo,
sia l'accessibilità che fasce di popolazione prima non avevano a determinati tipi di alimenti. Questo ha fatto sì che per andare a massimizzare, aumentare il più possibile la produzione, si siano introdotti, ecco, i pesticidi per, certo, far sì che le piante, certo, non venissero attaccate.
Gli antibiotici per la carne, perché uno degli alimenti più cresciuti nel mondo è la carne.
Assolutamente. Anche antibiotici preventivi, cioè te li danno agli animali ancora prima che si ammalino, proprio per non farli ammalare.
Esatto, esatto.
Quindi questo ha fatto sì che questa iperproduzione, soprattutto questa volontà di internazionalizzazione dei cibi, del gusto, facesse sì che per soddisfare questa domanda di prodotti venisse stressato il nostro sistema, certo, produttivo agricolo, sia in termini di quantità, sia in termini di stagionalità, sia in termini ovviamente di qualità.
Facciamocela una domanda ogni tanto, cioè quando trovate, per dire, la carne a 5 euro al chilo, fatevela una domanda, no? Ecco, tutto qui. Poi, per carità, non vado contro nessuno, cioè,
no,
non è
bisogna
una...
andare contro qualcuno, perché no? Chi vende, vabbè, a prezzi, sai, troppo bassi,
ecco,
purtroppo
c'è qualcosina,
c'è
che
un
non
inganno
va,
sotto,
magari.
È talmente, no, la palissiano, e invece bisogna, insomma, dire le cose
è
come
chiaro.
Stanno.
Una cosa che si faceva una volta, non si sprecava il cibo, i nostri nonni erano, c'è, estremamente, vero, attenti, quindi,
esatto,
magari, ecco, la carne a 5 euro comprata in quantità e magari buttata negli avanzi, oppure magari, sì, lasciata, sì, scadere in frigorifero perché uno se ne dimentica. Così è quello spreco alimentare che fa sì che poi non si vada invece a comprare la carne nella misura giusta,
certo, certo,
magari che costa
tutti
un po' di più,
alimenti,
perché,
certo,
ovviamente è stata trattata in maniera diversa.
Però c'è una cosa buona, no, rapidissimamente, c'è una cosa buona che io leggevo l'altro giorno nelle statistiche nazionali italiane, che negli ultimi 2-3 anni si è dimezzato lo spreco alimentare, che è una gran cosa, anche perché,
certo,
le stesse attività, le panetterie, eccetera, a fine giornata non buttano, ma c'è una rete che si sta consolidando.
Infatti,
di associazioni benefiche che capito, io collaboro
spiegare
a cibo a costo zero,
certo,
questi bravissimi ragazzi, che insomma c'è proprio una rete di distribuzione e di salvazione dell'alimento,
certo,
prima che finisca,
certo,
in discarica,
certo,
tra l'altro le discariche poi vengono ovviamente gravate da una quantità di peso,
sì,
di alimento che dovrebbero avere un'altra strada, un'altra.
Abbiamo con noi, a proposito di paradisi naturali, Emanuela Peria, naturalista presso la riserva naturale Montagne della Duchessa, benvenuta.
Salve, buongiorno a tutti.
Allora,
sentite?
Sì, molto bene. Con noi chiaramente c'è l'assessore Roberta Lombardi. Ci cominciate
buongiorno,
a raccontare, insomma,
assessore. Assessore.
Buongiorno. Allora, Emanuela è naturalista e ci parla di un evento unico al mondo che è successo qualche giorno fa, appunto, nella riserva naturale regionale Montagne della Duchessa, in provincia di Rieti, a un'ora di macchina da Roma. La riserva naturale ha una superficie di 3500 ettari, quindi anche molto,
beh,
importante come estensione, è interamente nel comune di Borgo Rose, in provincia di Rieti, come dicevo prima, e ha una peculiarità perché, oltre ad avere un paesaggio tipicamente appenninico con tutta la ricchezza di biodiversità di cui ci parlerà Emanuela, ha anche nella parte quella, diciamo, più in quota, ecco, un piccolo lago, il piccolo lago della Duchessa a 1800 metri.
Famoso ai tempi di Morover, no? Che andarono a cercare il cadavere di Morover dentro il lago della Duchessa.
Questa
senza trovarlo.
È una memoria storica che mi manca, poi vedi che te le tiri, però blast sulle cose.
Cioè, lo sapevo, sì, sono preparato. Appunto, è una cosa bella, però.
Sì,
no,
ah, no, oddio.
No, mica ce l'hanno trovato, per fortuna, quindi insomma non è stato. No.
Diciamo che oggi la vogliamo connotare più dal punto di vista naturalistico. Esatto. Ed è appunto questo lago bellissimo, 1800 metri, circondato da prati e queste cime bellissime che sembrano quasi così, come dire, dure, così anche scolpite, ricordano anche un po' le cime dolomitiche come visione. E in questo, diciamo, scrigno di territorio c'è una ricchezza di biodiversità in termini di fauna e in termini di flora, di cui ci parlerà Emanuela, specificando anche che cosa è successo proprio in questi giorni. Emanuela.
Sì, allora, la scoperta di questi giorni è riferita ad una nuova specie di aglio che ha preso il nome di Allium duciste, proprio perché diciamo le prime popolazioni sono state ritrovate sul massiccio delle montagne della Duchessa, e si tratta di una nuova specie per la scienza, cioè è una specie che non era mai stata prima descritta.
Emanuela, quindi, scusa, insomma, se ti interrompo, però, è un fiore, lo diciamo,
certo, perché
è un aglio. Sì, è un aglio. Considerate che in Italia noi abbiamo circa 78 specie di aglio. Cioè non solo quelle da cucina, ma
diciamo, è proprio la stessa
in tutta
cosa
Italia,
perché scusami se ti interrompo. Pronto? Sì, scusami se ti interrompo, però sentire è un aglio e poi è un fiore, a me fa stranissimo, no? Cioè,
perché fuori vedi il fiore, ovviamente.
Certo, perché per me l'aglio è quello, certo, che utilizzo, certo, per cucinare, quello che metto in padella a soffriggere fondamentalmente, no?
Sì, però diciamo quello che noi usiamo è il bulbo. E la pianta quando fiorisce ha un bellissimo fiore di colore violaceo, e anche un'infiorescenza perché è formato da tanti piccoli fiorellini. E il nostro è un aglio che vive in alta montagna, perché diciamo si trova a quote che vanno dai 1800 ai 2300 metri. Anche per questo non è stato così diciamo facile trovarlo. Pensate che le prime ricerche sono iniziate nella prima metà degli anni 90, e ci eravamo accorti che appunto c'era questa pianta un po' particolare. Però insomma c'è voluto un po' di tempo sia per diciamo cartografare tutte quante le località in cui si trovano queste piante, quindi siamo andati in montagna con la strumentazione GPS per andare a localizzare tutte queste piante. Poi ovviamente ci siamo affidati a degli specialisti botanici, in particolare appunto afferente all'Università di Camerino, i quali hanno effettuato appunto durante il 2020 una serie di studi sia di tipo morfologico, quindi hanno misurato tutti quanti i vari pezzi fiorali, hanno fatto delle analisi con il microscopio elettronico a scansione per i semi, perché sui semi delle piante c'è una piccola, ci sono delle sculture che sono caratteristiche di ogni specie. E poi hanno anche effettuato delle analisi genetiche su diversi caratteri, e alla fine appunto siamo arrivati alla conclusione che si tratta di una specie nuova mai descritta prima. E pensate, la caratteristica peculiare è che il suo parente più prossimo si trova sui Monti Cantabrici in Spagna. Quindi probabilmente questa pianta, queste due piante derivano da un progenitore comune che poi diciamo si è appunto differenziato in queste due popolazioni diverse tra loro.
Quanto lavoro, quanto studio per arrivare, come
ma quanta emozione,
esatto,
poi quanta emozione nel 2022 scoprire qualcosa incredibile,
qualcosa di nuovo.
Quanto pensa, cosa perdiamo noi tutti i giorni con la deforestazione, con il non rispetto, con la non ricerca. Questa è una scoperta che sembra una piccola cosa, ma è una scoperta che metaforicamente è meravigliosa.
Significa che c'è ancora tanto da scoprire. scoprire c'è la nostra pianeta.
Tanto.
Ma quando, se volessimo, come dire, dire ai romani, dire a chi ci ascolta, venite a visitare la riserva della Duchessa, perché oltre questo nuovo aglio e questo nuovo bellissimo fiore, che altro tesoro di biodiversità possono trovare? Emanuela, invogliali, vai, fai un po' di promozione.
Sì, allora, assolutamente, considerate che io sono romana, sono nata e cresciuta a Roma, ma mi sono voluta trasferire per lavoro lì proprio perché è un posto bellissimo. E soprattutto dal punto di vista naturalistico, questo vabbè da parte mia. E allora abbiamo detto che si trova a solo un'ora da Roma lungo l'autostrada Roma-L'Aquila, quindi in un'oretta si arriva
qual è l'uscita?
All'ingresso della riserva.
Qual è l'uscita autostradale? L'uscita autostradale.
Vale del Salto.
Benissimo.
Tra l'altro pure sulla
Valle del Salto, a brevissima distanza dall'uscita dell'autostrada c'è l'ingresso alla porta della riserva e si può arrivare a Cartore, che è un piccolo borgo ormai quasi disabitato, in quanto ci vive solo una famiglia tutto l'anno, però a Cartore c'è un piccolo ristorante e una piccola accoglienza, quindi si può anche dormire. E la riserva, il direttore della riserva insieme al sindaco di Borgo Rose stanno proprio in questi giorni preparando un bando per l'affidamento di un albergo costruito in maniera ecologica. Ecosostenibile, esatto, quindi si spera di poter aumentare un pochino l'accoglienza.
Anche perché c'è una bellissima rete di sentieri che attraversa la riserva.
Sì, esattamente.
Quindi
c'è una bella rete di sentieri che noi abbiamo accatastato col catasto CAI. Allora, la riserva è una riserva montana, andiamo dai 900 metri ai 2200 metri, però ci sono sia dei sentieri di fondovalle che possono essere percorsi tranquillamente anche da bambini e da famiglie, e poi ci sono dei sentieri un pochino più impegnativi, non sono particolarmente difficili, però bisogna andare con un'attrezzatura corretta, quindi scarponi e bacchette, insomma non andare con le scarpe da ginnastica, perché la montagna comunque può essere sempre pericolosa.
Certo.
Abbiamo boschi misti di caducifoglie, abbiamo più in alto le faggete e poi appunto a 1800 metri, 1788 per l'esattezza, c'è questo meraviglioso lago carsico che ha una caratteristica forma ad otto, proprio perché è formato da due linee coalescenti, e quindi insomma è anche molto bello da un punto di vista paesaggistico.
Altra caratteristica della riserva sono le orchidee, i fiori.
I fiori, sì,
io adoro le orchidee.
Assolutamente.
Proprio.
In primavera, già da maggio-giugno, fare delle passeggiate salendo anche un pochino di quota, se l'allenamento se lo permette, ci dà la possibilità di vedere queste meravigliose fioriture di orchidee che tra l'altro sono anche tutelate dalla comunità europea, perché appunto c'è un habitat di interesse comunitario che le tutela.
In tutto questo oggi, guarda un po', cade proprio a fagiolo,
ad aglio, cade ad aglio.
È la giornata mondiale, sì, è la giornata mondiale delle ragazze e donne nella scienza, quindi in questo senso avere con noi una naturalista è ancora di più significativo proprio in questa giornata, giusto?
Sì, infatti sono molto contenta e devo dire che nella regione Lazio, quantomeno all'interno della direzione ambiente, nel settore tecnico naturalistico siamo tante. Le naturaliste della direzione regionale sono quasi tutte donne, e questo è insomma una grande opportunità, forse anche per questo che riusciamo a fare tante cose.
Certo,
diciamocelo, certo. Diciamocelo.
Bene, io verrò sicuramente a farvi visita, perché io ho una casetta meravigliosa lì vicino a Rio Freddo, quindi è molto molto vicino, e non conosco il lago della Duchessa e sono sempre a caccia di posti belli e insomma a misura d'uomo e di bambino, perché sono pieno di figli,
sì.
E quindi verremo sicuramente.
Macchina a portata, è una bella macchina fotografica se ce l'avete, perché veramente merita.
C'è tanto da vedere.
Ma scusa, non voglio essere il turista selvatico è selvaggio, ma il lago per caso è anche balneabile o è proibito perché è una...
No, non è balneabile. Okay.
Penso sia anche freddino perché... a 1800 metri.
Sì, esatto. Ma l'estate, che ne so, no?
Esattamente. È abbastanza freddo e poi comunque, diciamo, intorno al lago, come dire, ci sono anche bestiame, cioè anche il bestiame che pascola, quindi comunque non è proprio il massimo farsi il bagno. E poi comunque all'interno del lago c'è una specie anch'essa tutelata dalla Comunità Europea, il tritone crestato, che è un anfibio con la coda. E quindi non, come dire, non è il caso, certo, andare a disturbare
il povero tritone. Benissimo, sì. Benissimo.
Allora, noi dobbiamo praticamente salutare la nostra ospite. Voleva l'assessore ricordare un'ultima cosa?
Sì, per andare a vedere, diciamo, tutte le bellezze, quindi informarsi prima di partire anche sul tema che diceva prima Emanuela, anche i sentieri da, certo, percorrere, il tipo di attrezzatura che ci vuole, a chi sono, come dire, per chi sono fattibili o meno, si può andare sul sito riservaduchessa.it anche per vedere tutte le attività che settimanalmente si organizzano, e sul sito parchilazio.it che raggruppa tutto, tutte le aree naturali protette della nostra regione.
Emanuela, grazie mille, buon lavoro.
Grazie
a voi.
È arrivato il momento di parlare di una cosa importantissima per tutti voi che ci ascoltate, perché negli altri blocchi vi diamo notizie, aggiornamenti comunque molto importanti, tra l'altro quello della scoperta di questo nuovo fiore per me è una cosa veramente incredibile, però questo è un blocco nel quale invece vi diamo proprio delle informazioni di cui magari non siete a conoscenza, che possono esservi molto utili, perché ci sono tutta una serie di bandi in Regione Lazio che forse in alcuni casi non sai neanche come andarli a cercare, no? Ecco, allora ogni settimana noi ve ne svegliamo qualcuno. Oggi di quale parliamo?
Oggi vi porto il bando bonus Lazio chilometri zero, che è partito lunedì e sta già avendo, diciamo, una grande affluenza, e come Regione Lazio con questo bando mettiamo a disposizione di ristoranti, bar, hotel, botteghe e negozi alimentari 10 milioni di euro per un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa effettuata per prodotti laziali di denominazione di origine, indicazione geografica e prodotti agroalimentari tradizionali. In questa edizione, tra l'altro, sarà possibile anche acquistare latte fresco, birre artigianali e acque minerali, senza fare pubblicità, però a Borgo Rose, dove c'è la riserva naturale della Duchessa, c'è, sì, un birrificio artigianale che fa delle birre pazzesche.
Certo.
Quindi lo colleghiamo anche con l'escursione, certo, che potete fare.
Quindi questo vuol dire che non solamente chi produce questi prodotti, ma chi anche ne usufruisce, no? Ed è il tramite per la clientela, cioè, certo, il ristorante, per,
esatto,
esempio.
Esatto,
no?
È previsto un rimborso minimo di 1000 euro su una spesa minima di 2000 euro. E ovviamente l'acquisto dei prodotti d'eccellenza dei nostri territori non fa bene non solo al palato, ma anche alle economie locali,
certo,
quindi all'ambiente, perché rilasciamo meno emissioni inquinanti legate all'importazione e al trasporto dei prodotti, e poi mettiamo, come dire, nella nostra banca interna un pezzetto della nostra identità.
E non solo, ma può essere anche utile a risollevare delle zone, per esempio come Amatrice, tutta quella zona terremotata,
no,
a ripartire,
no,
finalmente nella produzione di prodotti di eccellenza, che al momento sono claudicanti perché mancano ancora le stalle, la burocrazia, le cose, quindi è un grande aiuto anche per quelle zone lì.
Ma anche perché, parliamoci chiaro, ci abbiamo quasi tutto,
eh sì,
praticamente, sì, tutto, cioè, quindi dover importare prodotti che poi spesso, tante altre volte no, per carità, ma spesso non sono neanche paragonabili a livello di qualità, quando invece magari vicino casa c'hai l'azienda agricola che produce, cioè c'abbiamo il vino, c'abbiamo i formaggi, c'abbiamo il miele, c'abbiamo tutto,
l'aglio
in questo caso, certo, e ci sono dei requisiti per poter partecipare, tutte le informazioni dove si
tutte
possono trovare?
Tutte le informazioni le trovate sul sito della Regione Lazio a www.regione.lazio.it/, quindi la barra quella storta, bonus Lazio chilometri zero, comunque se googolate mettete,
certo,
bonus chilometri zero Lazio e lo trovate.
C'è una data di scadenza breve?
No, è aperto, appena... andrà ad esaurimento risorse, sono 10 milioni, quindi sono,
certo,
tanti soldi. C'è stata una grande adesione perché già nei primi giorni di questa settimana eravamo arrivati, diciamo, a aver prenotati più o meno il 38% delle risorse.
Accidenti!
Però sì, perché, come dire, cioè, è estremamente cioè, sono tanti soldini a fondo perduto, quindi insomma
la domanda che mi viene spontanea.
Plus, non lo puoi usare, non è che fai a umma umma e tu usi per andare a fare spesa, sia chiaro, cioè tu non c'hai un bar, non c'è un supermercato,
ma io magno bevo, ho tanti figli, insomma è un grande consumo alimentare,
non si può fare, mi raccomando,
vabbè ci proverò,
non rubare.
Ma invece quello, a proposito di rubare, la domanda che mi viene immediatamente spontanea, ahimè, è che c'è sempre dietro l'angolo la paura di chi se ne approfitta. Allora, quali sono, immagino che ci saranno, esisteranno dei controlli per andare a verificare anche a Campione se c'è qualche furbettone, vedi che già giocavo tantissimo, ho messo le manone avanti, ci sarà
sempre meno a Campione e sempre più controlli dettagliati, perché la digitalizzazione, che è la mia altra delega tra l'altro, certo, fa sì che ci sia venga in automatico anche attraverso insomma algoritmi sofisticati di intelligenza artificiale, ci sia possibilità di far parlare le banche dati, quindi nel momento in cui tu con la tua attività commerciale vai a presentare una richiesta, si va a vedere immediatamente la banca dati, ma tutto automaticamente, certo. Cioè, non sono più controlli che neanche avvengono dal singolo operatore che si mette lì a smanettare, vanno a vedere chi sei, vanno a vedere la tua classificazione merceologica,
il
che
volume
tipo che
d'affari
esatto, il volume d'affari, vedono se rispondi ai requisiti del bando, e quindi poi è anche molto più veloce poi l'erogazione dei contributi,
certo,
perché più veloci sono i controlli più veloci sono i contributi,
anche perché la burocrazia è uno dei grandi nemici di questi bandi,
ma
di queste,
come no?
No?
Che rallenta tutto,
che rallenta,
no? Solitamente
tutto.
Devo dire che Regione Lazio negli ultimi anni è passata da tempi di erogazione che erano più o meno 180 giorni, quindi 6 mesi, a dei tempi che si sono attestati adesso sugli 80 giorni.
Un bel taglio.
È assolutamente
la metà,
e quindi stiamo adesso, come dire, accelerando ulteriormente, proprio integrando le attività di controllo digitale, facendo anche delle partnership con altre istituzioni pubbliche che possiedono le informazioni che mancano a noi.
Una domanda a proposito di questo bando: l'acquisto deve essere fatto in, diciamo così, aziende agricole associate, oppure basta che abbiano i requisiti richiesti, quindi prodotto certificato?
È un acquisto che puoi fare nelle modalità che preferisci, quindi sia direttamente sia magari da un grossista, basta che nella fattura sia specificato quali sono i prodotti di provenienza. Ne parlavo
quindi
stamattina con il mio macellaio. Esatto,
perché certo, perché anche le carni sono carni locali, possono
testare,
essere,
insomma, anche come funziona il bando, e quindi vai da chi ne usufruisce, come ti è sembrato, era semplice, abbiamo fatto bene stavolta.
Sì, guarda che questo vuol dire veramente avere una politica che è vicina al cittadino. Tu conosci la persona, proprio Arturo, vai da Arturo e gli senti un po', ma te come ti ci sei trovato in questa cosa?
È difficile,
è fondamentale,
è difficile,
spesso è un passaggio che si salta in maniera totalmente sbagliata e avventurosa, perché invece è proprio quello che serve, no?
È il riscontro reale, certo, perché il resto sono chiacchiere, poi realmente però il cittadino è riuscito ad usufruirne, ha capito dove si trova, come si trova, come si utilizza, cioè quello chiaramente poi è il riscontro più utile che c'è, credo, no?
Assolutamente, cioè l'amministrazione funziona se i cittadini capiscono come funziona.
Certo, cioè, e se non ci mettono ore e ore e ore per stare appresso, no? A cercare,
certo,
di capire quello che devono fare. Quindi su questo ben venga, sia appunto a livello burocratico aver accorciato i tempi, ma anche aver semplificato il raggiungimento di determinate informazioni, perché a volte davvero era complicatissimo, cioè un sito ti rimandava un altro e poi dopo clicca qui e si capiva niente, no? Quindi insomma il fatto che questo invece si sia semplificato molto è un aiuto a tutti, anche perché non è che tutti hanno 20 anni e sono abituati ad utilizzare il computer in un certo modo, magari non so il tuo macellaio, ma magari c'ha 60 anni,
cioè, diceva io non ci capisco niente, però c'è mia figlia, sta facendo tutto lei,
certo, ci si deve appoggiare a qualcun altro. Cara assessore Roberta Lombardi, credo che più o meno ci siamo dette tutto, no? Ciò che poteva essere d'aiuto nella giornata di oggi ai nostri ascoltatori.
Speriamo di aver dato un po' di informazioni utili, un po' di curiosità, un po' di semini piantati di curiosità di cose che stanno succedendo, una comunicazione di servizio, una radio di servizio,
certo,
quindi con il bonus bando chilometri zero, con il bando bonus chilometri zero, quindi ci vediamo prossima settimana.
Ci vediamo la prossima settimana, per tutti coloro che fossero interessati, che magari non hanno fatto in tempo perché sai uno guida, che sappiate che più tardi troverete chiaramente anche il podcast della trasmissione e quindi potrete con calma andare a riascoltare tutto sul nostro sito New Sound Level, quindi facilmente raggiungibile.
Se no adesso diamo anche il cellulare personale di Lisa Di Olio, che poi
che
potrà
spiegare
con filo e per segno,
con esempi facili
ecco, semplici, sì.
Grazie mille assessore
Roberta Lombardi, grazie mille.
L'appuntamento con gli insostenibili torna ovviamente venerdì prossimo, sempre dalle 11 alle 12.